Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Gordon B. Hinckley, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Diamo il benvenuto questa mattina alla quarta sessione generale della 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto a coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle emittenti che trasmettono questa conferenza. Porgiamo un particolare benvenuto questa mattina ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Craig Jessop e Mark Wilberg, accompagnato all'organo da John Longhurst, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Un fermo sostegno e ci farà ora ascoltare Desio dell'alma. La preghiera di apertura sarà detta dall'anziano Carl B. Pratt del 70. Dopo la preghiera il coro canterà Il mio Padre Celeste mi ama.
dearest Father in heaven.
Caro Padre Celeste, veniamo a te all'inizio di questa sessione con cuore grato per le grandi e generose benedizioni. Grazie per questo bellissimo coro che ha sollevato il nostro cuore e tirato su il morale e lo spirito. Grazie per le circostanze favorevoli nelle quali ci riuniamo in questa grande sala, in pace. Ti ringraziamo per il tuo figliolo Gesù Cristo e la sua espiazione. Siamo grati per i profeti e gli apostoli che ci guidano. Siamo grati per loro e le loro famiglie. Vogliamo pregarti di benedirli e di benedire soprattutto Presidente Inkley e i suoi consiglieri. Da loro forza e salute per continuare in questo lavoro. Siamo grati, Padre, per i molti dirigenti, uomini e donne, che dedicano del tempo e del lavoro per far avanzare il tuo regno. Ti preghiamo affinché ci possa essere la pace in questo mondo, e ti preghiamo che tu possa benedirci e benedire gli uomini e le donne nei diversi eserciti di diversi paesi ai quali è stato richiesto di servire. Proteggeli e soprattutto ti chiediamo di benedire coloro che sono santi degli ultimi giorni. Preghiamo anche per i nostri missionari affinché possano godere della tua protezione. Benedici coloro che vorranno ascoltarli affinché il tuo spirito possa aprire la loro mente e il loro cuore affinché possano ricevere la visione e di Gesù Cristo che arriva a loro. In questo momento vogliamo chiedere il tuo spirito su di noi, su coloro che parlano e anche coloro che stanno aiutando in questa trasmissione. Addolcisci il nostro cuore e la nostra mente affinché possiamo sapere in che modo migliorare per fare meglio. Di nuovo ti ringraziamo per le grandi benedizioni che ci dai e lo diciamo nel nome sacro del tuo figliolo Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Ascolteremo ora il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza, e in seguito ascolteremo l'anziano Elton Perry del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dal vescovo Richard C. Edgley del vescovato presidente. Ci parlerà poi sorella Margaret S. Liefert, prima consigliera della presidenza generale della primaria. Dopo il suo intervento, il coro e la congregazione canteranno S'approssima il tempo. Dopo l'inno ci parlerà l'anziano Anthony D. Perkins, del 70, che sarà seguito dall'anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli. Il coro quindi canterà How Lovely is Thy Dwelling Place. Presidente Monson.
My dear brothers and sisters, both within my view and assembled throughout the world, I seek an interest in your faith and prayers as I respond to the assignment and privilege to address you.
Miei cari fratelli e sorelle, sia che siate in questo edificio oppure altrove nel mondo, chiedo che rivolgiate la vostra fede e le vostre preghiere in mio favore mentre adempio l'incarico e il privilegio di parlarvi. Nel 1959, non molto tempo prima che iniziassi il mio servizio quale presidente della missione canadese con sede a Toronto, nell'Ontario, incontrai Ann Eldon Tanner, un canadese distinto che solo pochi mesi dopo sarebbe stato chiamato come assistente al Quorum dei Dodici Apostoli, poi al Quorum dei Dodici Apostoli e poi come consigliere di quattro presidenti della Chiesa. Al tempo in cui lo incontrai, egli era il presidente della grossa società Trans-Canada Pipelines e presidente del palo canadese di Calgary. Durante la prima riunione parlammo tra i vari argomenti dei freddi inverni canadesi, quando infuriano le tempeste, la temperatura scende ben al di sotto dello zero per settimane. I venti gelidi la abbassano ancora ulteriormente. Chiesi al presidente Tanner perché le strade e le autostrade del Canada occidentale rimanevano praticamente intatte durante i rigidi inverni, riportando quasi nessun segno di spaccatura, mentre le strade in altre aree erano rovinate ed erano spaccate e piene di fossi. Egli disse: la risposta sta nella profondità con cui sono stati messi i materiali per la pavimentazione. Perché rimangano forti e intatti, è necessario scendere profondamente per fare lo strato delle fondamenta. Quando le fondamenta non sono abbastanza profonde, la superficie non riesce a sopportare gli eccessi del maltempo. Nel corso degli anni ho pensato spesso a questa conversazione e alla spiegazione del presidente Tanner, poiché trovo nelle sue parole una profonda applicazione alla nostra vita. Detto più semplicemente, se non abbiamo profonde fondamenta di fede e una solida testimonianza della verità, possiamo avere difficoltà a sopportare le dure tempeste e i venti gelidi dell'avversità che giungono inevitabilmente per ciascuno di noi. La mortalità è un periodo di prova, un momento per dimostrarci degni di ritornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Per poter essere messi alla prova, dobbiamo affrontare sfide e difficoltà. Queste possono distruggerci e la superficie della nostra anima può sgretolarsi se le nostre fondamenta di fede, le nostre testimonianze della verità, non sono profondamente impresse in noi. Possiamo fare affidamento sulla fede e le testimonianze degli altri per breve tempo. Alla fine dobbiamo noi stessi avere delle fondamenta forti e profonde, altrimenti saremo incapaci di resistere alle bufere della vita che arriveranno. Tali tempeste possono presentarsi sotto varie forme. Possiamo dover affrontare il dolore, la sofferenza di avere un figlio travagliato che sceglie di allontanarsi dal sentiero che porta alle verità eterne e di viaggiare invece sulle vie pericolose dell'errore e della disillusione. Le malattie possono colpire noi o una persona cara, portando sofferenza e talvolta la morte. Gli incidenti possono lasciare crudeli cicatrici o anche togliere la vita. La morte viene per gli anziani che camminano su piedi tremanti. Il suo richiamo è udito da coloro che hanno appena raggiunto il mezzo del cammino della vita e spesso soffoca il riso dei bambini. A volte sembra non esservi luce alla fine del tunnel, né alba che rompa l'oscurità della notte. Ci sentiamo circondati dal dolore del cuore spezzato, dalla delusione dei sogni infranti, dalla disperazione delle speranze svanite. Ci uniamo all'espressione biblica: non v'è egli balsamo in Galaad? Siamo inclini a vedere le nostre disavventure attraverso il prisma distorto del pessimismo. Ci sentiamo abbandonati, addolorati e soli. Come possiamo porre fondamenta abbastanza forti da resistere alle vicissitudini della vita? Come possiamo conservare la fede e la testimonianza che saranno richieste per poter provare la gioia promessa ai fedeli? È necessario uno sforzo costante. Molti di noi hanno provato un'ispirazione tanto forte da provocare le lacrime agli occhi e la determinazione di rimanere sempre fedeli. Ho sentito affermare: se potessi tenere sempre con me quei sentimenti, non avrei problemi a fare ciò che dovrei. Questi sentimenti, tuttavia, possono non durare. L'ispirazione che proviamo durante queste sessioni della conferenza può diminuire e svanire mentre arriva il lunedì e affrontiamo la routine del lavoro, della scuola, della cura, delle nostre case e delle nostre famiglie. Alcuni possono facilmente rimuovere dalla mente il sacro sostituendolo con il mondano, ciò che edifica con ciò che, se lo permettiamo, distrugge a poco le nostre forti fondamenta spirituali. Ovviamente non viviamo in un mondo in cui abbiamo solo esperienze spirituali, ma possiamo rafforzare le nostre fondamenta di fede, le nostre testimonianze della verità, in modo da non vacillare e non cadere. Forse vi chiederete: come possiamo ottenere e conservare nel modo più efficace le fondamenta che necessitiamo per sopravvivere spiritualmente nel mondo in cui viviamo? Vi offro tre principi che ci aiutano nella nostra ricerca. Primo, fortificate le vostre fondamenta tramite la preghiera. Desio dell'alma è il pregar, in gioia o nel dolor. Quando preghiamo, comunichiamo realmente con il nostro Padre Celeste. È facile lasciare che le nostre preghiere diventino ripetitive, esprimendo parole che sono il frutto di ben pochi pensieri. Se ci ricordiamo che ognuno di noi è letteralmente un figlio o una figlia di spirito di Dio, non sia difficile allora rivolgerci a Lui in preghiera. Egli ci conosce, Egli ci ama e vuole il meglio per noi. Preghiamo con sincerità e intento, offrendo la nostra gratitudine e chiedendo quelle cose di cui sentiamo di aver bisogno. Ascoltiamo le sue risposte affinché possiamo riconoscerle quando arrivano. Nel farlo saremo rafforzati e benedetti. Impareremo a conoscere Lui e i Suoi desideri per la nostra vita. Conoscendolo, avendo fiducia in Lui, le nostre fondamenta di fede saranno rafforzate. Se alcuni di noi hanno avuto qualche difficoltà a pregare regolarmente, non vi è tempo migliore per iniziare. William Cooper dichiarò: Satana trema quando vede i santi più deboli in ginocchio. Non trascuriamo le nostre preghiere familiari. Sono un efficace deterrente contro il peccato e pertanto portano gioia e felicità. Il vecchio detto è sempre valido: la famiglia che prega insieme rimane insieme. Dando un esempio di preghiera ai nostri figli, li aiuteremo sempre a iniziare a porre le loro profonde fondamenta di fede e testimonianza di cui avranno bisogno per tutta la vita. Secondo principio: studiate le scritture e meditatele giorno e notte, come consigliò il Signore nel libro di Giosuè. Nel 2005, centinaia di migliaia di santi degli ultimi giorni accettarono l'invito del presidente Gordon B. Hinckley di leggere il libro di Mormon entro la fine dell'anno. Credo che dicembre 2005 rappresenti il record di ore dedicate a raggiungere quell'obiettivo. Siamo stati benedetti nel portare a termine il compito. Le nostre testimonianze sono state rafforzate e la nostra conoscenza è cresciuta. Incoraggio tutti noi a continuare a leggere e studiare le scritture, affinché possiamo comprenderle e mettere in pratica le lezioni che troviamo in esse. Parafraso il poeta James Finney Baxter: chi impara ma non apprende mai è come colui che ara senza mai seminare. Trascorrere ogni giorno del tempo a studiare le scritture senza dubbio rafforza le nostre fondamenta di fede e le nostre testimonianze della verità. Rievocate con me la gioia che provò Alma mentre viaggiava dalla terra di Gedeone verso sud, al paese di Manti, e incontrò i figli di Mosia. Alma non li vedeva da un po' di tempo e provò grande gioia nel vedere che erano ancora suoi fratelli nel Signore. Sì, e si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano intendimento e avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio. Possiamo noi pure conoscere le parole di Dio e vivere di conseguenza. Il terzo principio per porre forti fondamenta di fede e testimonianza riguarda il servizio. Mentre una mattina mi recavo in ufficio, passai vicino a una lavanderia a secco che aveva un cartello sulla vetrina. Diceva: è il servizio che conta. Il messaggio di quel cartello non lasciò più la mia mente. Improvvisamente capii perché. In effetti è il servizio che conta. Essere al servizio del Signore. Nel libro di Mormon leggiamo del nobile re Beniamino: con la vera umiltà di un dirigente ispirato, egli spiegò il suo desiderio di servire il popolo e guidarlo nei sentieri della rettitudine. Egli disse loro: perché vi ho detto che ho trascorso i miei giorni al vostro servizio, io non desidero vantarmi, poiché sono stato soltanto al servizio di Dio. Ed ecco, io vi dico queste cose affinché possiate imparare la saggezza, affinché possiate imparare che quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio. Questo è il servizio che conta, il servizio a cui tutti siamo stati chiamati, essere al servizio del Signore Gesù Cristo. Lungo il sentiero della vostra vita, noterete che non siete gli unici viaggiatori. Vi sono altri che hanno bisogno del vostro aiuto. Vi sono gambe da rafforzare, mani da stringere, menti da incoraggiare, cuori da ispirare e anime da salvare. 13 anni fa, ebbi il privilegio di impartire una benedizione a una bella giovane di 12 anni, Jamie Palmer. Le era appena stato diagnosticato il cancro ed era spaventata e confusa. In seguito fu operata e sottoposta ad una dolorosa chemioterapia. Oggi non ha più il cancro ed è una bella e brillante giovane di 26 anni che ha compiuto molte cose nella sua vita. Un po' di tempo fa seppi che nel momento più buio, quando il futuro sembrava pessimo, ella venne a sapere che la gamba affetta dal tumore doveva essere operata. Pensava che l'escursione da tanto programmata con la sua classe delle giovani donne lungo il sentiero accidentato che conduce alla grotta di Tempanogas nelle montagne Wasatch, 64 km a sud di Salt Lake City, fosse ormai fuori questione. Jamie disse alle amiche che avrebbero dovuto fare l'escursione senza di lei. Sono certo che vi fosse emozione nella sua voce e delusione nel suo cuore. Ma poi le altre giovani donne risposero con enfasi: «No, Jamie, tu verrai con noi». «Ma non posso camminare», fu la dolorata risposta. «Allora, Jamie, ti porteremo noi sulla vetta». E così proprio fecero. Oggi l'escursione è solo un ricordo, ma in realtà è molto di più. James Berry, poeta scozzese, dichiarò: «Dio ci ha dato dei bei ricordi affinché potessimo avere davanti agli occhi le rose di giugno nel dicembre della vita». Nessuna di quelle preziose giovani donne dimenticherà mai il giorno memorabile in cui un amorevole Padre Celeste guardò giù con un sorriso di approvazione e fu compiaciuto. Mentre Egli ci chiama all'opera, ci invita ad avvicinarci a Lui e noi sentiamo il Suo Spirito nella nostra vita. Mentre poniamo solide fondamenta per la nostra vita, ricordiamo la Sua preziosa promessa: «Temer tu non devi. Non ti scoraggiare, io sono il tuo Dio e sono sempre con te. Conforto ed aiuto non ti mancheranno, sorretto in eterno da questa mia mano». Upheld by my righteous, omnipotent hand. May each of us qualify. Prego che ciascuno di noi possa meritarsi questa benedizione. Umilmente prego, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
L'estate scorsa, durante una riunione sacramentale, ho avuto la benedizione di poter ascoltare i discorsi offerti da tre studenti che trascorrevano a casa le vacanze scolastiche. Fra questi ho trovato di speciale interesse per me l'intervento di una studentessa. Uno di loro, che percorreva un tragitto fisso, si fermava a mangiare nel ristorante tutte le settimane. La regolarità delle sue soste creò l'occasione per delle brevi conversazioni. Ella chiese alla ragazza dove vivesse e lei gli raccontò che era a casa dalla scuola per l'estate e si stava guadagnando un po' di denaro per farvi ritorno alla riapertura. Lui le chiese: «Che scuola frequenti?» «La Brigham Young University dell'Idaho». Il camionista volle sapere qualcosa di più della scuola, il che li portò a parlare del Vangelo. Il primo passo della giovane fu di insegnargli la parola di saggezza. Fu un successo. Lo convinse a smettere di fumare. In seguito, alla ragazza venne cambiato il turno di lavoro, così non ebbe più occasione di servire il camionista. Perciò gli scrisse alcuni appunti ed allegò ad essi un opuscolo della Chiesa che parlava del piano di salvezza. Dopo alcuni giorni ricevette un biglietto dal camionista. Diceva semplicemente: «Hai cambiato la mia vita». Grazie a questa giovane, egli aveva trovato le informazioni che lo avevano indotto a pensare a cambiamenti da portare alla sua vita. Non conosco nei dettagli tutto ciò che è seguito a quei brevi incontri tra la cameriera e il camionista, ma senza ombra di dubbio la vita di lui ne era stata influenzata. La studentessa continuò il suo discorso spiegando quanto fosse semplice far conoscere agli altri le bellezze del Vangelo. Ogni giorno, durante le normali occupazioni della vita, nascono occasioni per aprire la bocca e far conoscere alle persone le verità del Vangelo, che benediranno loro qua giù e nell'eternità a venire. Molte persone si chiedono: da dove veniamo? Perché ci troviamo qui? Dove stiamo andando? Il nostro Eterno Padre non ci ha mandati sulla terra senza uno scopo, in un viaggio privo di significato. Egli ci fornì di un piano da seguire, è l'autore di questo piano. Ha concepito per realizzare il progetto dell'uomo, il suo progresso e la sua finale salvezza ed esaltazione. Come recita la guida del missionario Predicare il mio Vangelo, Dio è il Padre del nostro spirito. Siamo letteralmente i Suoi figli ed Egli ci ama. Prima di nascere sulla terra, vivevamo come figli di spirito del nostro Padre Celeste. Non eravamo tuttavia come il Padre Celeste, né saremmo mai potuti diventare come Lui e godere di tutte le benedizioni di cui Egli gode senza vivere sulla terra con un corpo fisico. L'intero scopo di Dio, la sua opera e la sua gloria, è di metterci in grado di godere di tutte le sue benedizioni. Egli ha fornito un piano perfetto per raggiungere il suo scopo. Noi abbiamo compreso e accettato questo piano prima di venire sulla terra. Tuttavia, molte persone nel mondo faticano ancora a trovare una risposta alle domande fondamentali della vita. Le voci che gridano eccolo qui o eccolo là non fanno che diventare più assordanti e generare assai spesso ancora più confusione. La tecnologia ha moltiplicato la confusione, propagando questi messaggi via etere e attraverso l'impressionante quantità di cavi che ripercorrono tutta la terra. Vi è una tale vastità di mezzi per trasmettere le più svariate notizie che non c'è da meravigliarsi, suppongo, che la gente si sia confusa. Secoli or sono, Paolo profetizzò, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Non dobbiamo necessariamente sentirci confusi. Le risposte ai grandi enigmi che riguardano lo scopo della vita sono state date nuovamente agli uomini affinché avessero una guida. Venimmo una prima volta a conoscenza del piano di salvezza prima di nascere, in quello che le scritture chiamano il nostro primo stato. Cosa sia accaduto in quello primo stato non ci è dato sapere, ma sappiamo con certezza che vivevamo in quel luogo come spiriti, figli del nostro Padre Celeste, e che compimmo dei progressi fini ad essere pronti per il momento in cui ospitare il nostro spirito eterno in un corpo terreno. Sappiamo inoltre che il Padre tenne un grande consiglio per spiegarci lo scopo di venire sulla terra. Ci fu data la possibilità di accettare o di rifiutare il piano di salvezza. Non ci fu alcun tipo di costrizione nei nostri confronti. L'essenza del piano era che l'uomo avrebbe avuto sulla terra l'opportunità di guadagnarsi la salvezza con l'aiuto di Dio. Fu scelto un capo per insegnarci come seguire il piano e per redimerci dal peccato e dalla morte. Come il Signore spiegò a Mosè: ma ecco il mio figlio diletto, che era il mio diletto e scelto fin dal principio, mi disse: Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Gesù Cristo, il nostro fratello maggiore, divenne il capo di coloro che sostenevano il disegno del Padre e noi accettammo il piano e le sue condizioni. Con questa scelta guadagnammo il diritto di venire sulla terra ed entrare nel nostro secondo stato. Dio creò Adamo ed Eva a sua immagine con corpi di carne ed ossa e li pose nel giardino di Eden. venne loro dato di scegliere se rimanere nel giardino di Eden oppure se mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e vivere così l'esperienza mortale. Essi accettarono la sfida, assaggiarono il frutto e in quel momento divennero mortali, cioè soggetti alla morte del corpo. A motivo della loro scelta avrebbero fatto l'esperienza di tutte le prove e di tutti i problemi della mortalità. Vi sono due scopi nella vita terrena mortale. Il primo è poter acquisire esperienze che non potremmo ottenere in alcun altro modo. Il secondo è ottenere un tabernacolo di carne ed ossa. Entrambi questi scopi sono essenziali per l'esistenza dell'uomo. Qui veniamo messi alla prova e testati per vedere se faremo tutte le cose che il Signore ci ha comandato di fare. Questi comandamenti sono i principi e le ordinanze che costituiscono il Vangelo di Gesù Cristo. Ogni principio e ordinanza è in stretto rapporto con l'intero scopo della nostra venuta qui, poiché ci prepara a ritornare al nostro Padre in cielo e a diventare più simili a Lui. L'anziano Bruce R. McConkie ha detto queste parole riguardo al seguire la via stretta e angusta. Penso che quello che tutti noi dovremmo fare sia stabilire quali siano i nostri valori in ogni ambito della vita terrena. Quindi, partendo da questi concetti semplici e chiari, determiniamo il nostro modo di vivere, in questo e in quell'ambito, allo scopo di superare con successo lo scopo probatorio della mortalità. Se faremo le scelte giuste, meriteremo la ricompensa celeste, altrimenti ci spetterà una meta minore ed inferiore tra i regni che si sono stati preparati. Ogni membro della Chiesa che si trovi sulla via stretta e angusta, che si stia sforzando e stia lottando per fare ciò che è giusto, benché sia lontano dalla perfezione in questa vita, se viene a mancare mentre ancora si trova sulla via stretta e angusta, raggiungerà la ricompensa celeste nel regno del Padre. Tutto questo è possibile grazie a Gesù Cristo. Egli è il punto centrale del piano eterno del Padre, il Salvatore che ci fu dato per riscattare l'umanità. Dio mandò il suo beneamato figliuolo per sconfiggere gli effetti della caduta di Adamo ed Eva. Egli venne sulla terra come nostro Salvatore e Redentore. Egli superò per noi l'ostacolo della morte fisica, deponendo la sua vita. Quando egli è morto sulla croce, il suo spirito si è separato dal corpo. Il terzo giorno, il suo spirito e il suo corpo si sono riuniti per l'eternità, per non separarsi mai più. La vita terrena è di breve durata. Viene per tutti il momento in cui la morte separa lo spirito e il corpo. Ma grazie alla risurrezione di Gesù Cristo, tutti saremo risuscitati a prescindere da chi abbiamo agito bene o male in questa vita. L'immortalità è il dono del Padre Celeste a tutti i suoi figli. La morte va vista come un ingresso che porta ad una vita nuova e migliore. Attraverso la gloriosa resurrezione, corpo e spirito saranno riuniti. Avremo un corpo perfetto e mortale di carne ed ossa che non sarà mai più soggetto al dolore o alla morte. Tuttavia, la gloria che raggiungeremo nella prossima vita dipenderà da come ci siamo comportati qui. Soltanto in virtù del dono dell'espiazione e della nostra obbedienza al Vangelo potremo ritornare a vivere con Dio ancora una volta. Dopo la risurrezione del Salvatore, i suoi dodici si recarono a diffondere questo glorioso messaggio alle nazioni sulla terra. Viaggiarono in ogni direzione per far conoscere la missione del Salvatore. Un grande movimento cristiano iniziò a propagarsi fra molti paesi. La Chiesa, però, scivolò lentamente in una generale apostasia, durante la quale la successione del sacerdozio si interruppe. L'autorità di officiare nelle ordinanze spirituali cessò di esistere nel mondo. Col passare del tempo, uomini ispirati iniziarono a intraprendere un'opera di riforma. Per descriverla, il presidente Hinckley ha ripreso la strofa d'un grande dia d'albeggiar. In qualche modo, in quel lungo periodo di tenebre, fu accesa una luce. Il periodo del Rinascimento portò un risveglio nella cultura, nell'arte e nella scienza. Vi fu un movimento di uomini e donne coraggiose che si rivolsero al cielo con gratitudine verso Dio e il suo divin figlio. Stiamo parlando della riforma. Poi, dopo che diverse generazioni vissero sulla terra, molte delle quali in conflitto, odio, oscurità e malvagità, giunse il grandioso e nuovo giorno della restaurazione. Questo giorno glorioso fu introdotto dall'apparizione del padre e del figlio al giovane Joseph. Sorse così nel mondo l'alba della dispensazione della pienezza dei tempi. Tutto ciò che vi fu di buono, bello e divino nelle dispensazioni precedenti fu restaurato in questo periodo straordinario. Dopo la gloriosa prima visione, al profeta Joseph Smith vennero consegnati i sacri annali del Libro di Mormon. Con essi si aggiunse una nuova testimonianza del nostro Signore e della sua missione di salvezza alle genti di tutto il mondo. Vediamo così nell'eterno piano del Padre come il suo amore non abbia confini. Ogni suo figlio ne è compreso. Tutti gli uomini condividono la stessa origine e la stessa possibilità di conseguire un destino eterno. Così Amulek, il profeta del Libro di Mormon, portò testimonianza che le parole di Cristo ci porteranno alla salvezza. Ed ora, fratelli miei, io vorrei che voi, dopo aver ricevuto tante testimonianze, vedendo che le sacre scritture attestano queste cose, veniste avanti e portaste frutti fino a pentirvi. Sì, vorrei che veniste avanti e non induriste più il vostro cuore, poiché ecco, ora è il momento e il giorno della vostra salvezza. E dunque, se vi pentirete e non indurirete il cuore, il grande piano di redenzione si realizzerà immediatamente per voi, poiché ecco, questa vita è per gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. Sì, il giorno di questa vita è per gli uomini il giorno in cui prepararsi a compiere le loro opere. Non lasciamoci sballottare qua e là da ogni vento terreno di dottrina umana. Noi proclamiamo al mondo che i cieli sono aperti e che la verità del piano eterno di Dio è stata ancora una volta rivelata all'umanità. Viviamo nella dispensazione della pienezza dei tempi. Viviamo in un'epoca in cui godiamo della testimonianza dataci dalle scritture del grande piano che il Signore ha offerto ai Suoi figli dall'inizio dei tempi fino a questi nostri ultimi giorni. Tale testimonianza è ben supportata. Non siamo stati lasciati soli ad attraversare questa esperienza terrena, né privi della conoscenza del piano magistrale che il Signore ha disegnato per i Suoi figli. Egli si è impegnato con una solenne alleanza ad accordarci le benedizioni celesti nella misura in cui obbediremo alla Sua legge. Vi prego, ricordate che queste cose sono vere, perché queste verità eterne ci sono state rivelate dal Signore Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In front of this vast worldwide audience,
di fronte a questa vasta congregazione, con qualche timore devo fare una personale confessione quale introduzione all'argomento che spesso mi è venuto ultimamente in mente. Nel 1955, dopo il primo anno di università, trascorsi l'estate a lavorare presso il nuovo Jackson Lake Lodge a Moran, nel Wyoming. Il mio mezzo di trasporto era un'auto di 14 anni, modello Hudson del 1941, che avrebbe dovuto essere sepolta almeno 10 anni prima. Tra tutte le caratteristiche, la carrozzeria era talmente arrugginita che se non fosse stato per un foglio di compensato, avrei potuto trascinare i piedi sulla strada. La cosa positiva era che, a differenza di molte macchine di quel periodo, essa non consumava olio. Moltissima acqua nel radiatore, ma niente olio. Non ho mai capito dove andasse tutta l'acqua e perché l'olio continuasse a diventare sempre più liquido e più chiaro.
In preparazione
per il viaggio di 273 km per ritornare a casa alla fine dell'estate, portai la macchina dall'unico meccanico a Moran. Dopo una veloce analisi, il meccanico spiegò che il motore si era forato e che permetteva così all'acqua di colare nell'olio. Ciò spiegava il mistero dell'acqua e dell'olio. Mi chiesi se fosse possibile far collare l'acqua nel serbatoio della benzina, ciò mi avrebbe dato un'autonomia di carburante maggiore. Ora la confessione. Dopo essere giunto miracolosamente a casa, mio padre venne fuori e mi diede un gioioso benvenuto. Dopo abbracci e saluti, egli guardò sul sedile posteriore e vide 3 asciugamani della Jackson Lake Lodge, il tipo di asciugamani che non possono essere acquistati. Con uno sguardo davvero deluso, egli disse: «Mi aspettavo di più da te». Non pensai che ciò che avevo fatto fosse così sbagliato. Per me, quegli asciugamani rappresentavano una piena estate di lavoro in un hotel lussuoso, una specie di souvenir di diritto. Ciò non di meno, nel prenderli, provai la sensazione di aver perso la fiducia di mio padre, e questo mi fece star male. Il fine settimana successivo aggiustai il compensato nella mia macchina, riempii il radiatore di acqua e iniziai il viaggio d'andata e ritorno di 546 km per restituire quei 3 asciugamani. Mio padre non mi chiese mai il perché io fossi ritornato a Jackson e io non glielo spiegai mai. Non c'era bisogno di dirlo. Quella fu una costosa e dolorosa lezione sull'onestà che è rimasta con me per tutta la vita. Purtroppo, alcuni dei più importanti valori che mancano nel mondo di oggi sono proprio l'onestà e l'integrità. Negli anni passati, un numero sempre maggiore di dirigenti d'azienda è stato messo in risalto per la sua disonestà ed altre forme di corruzione. Come conseguenza, decine di migliaia di leali impiegati hanno perso il lavoro e la pensione. Per alcuni di questi ciò ha significato la perdita della casa o un cambiamento nel programma di istruzione o altro. Sentiamo e leggiamo di imbrogli diffusi nelle nostre scuole dove si è più interessati al prendere un diploma che a imparare a prepararsi. Odiamo di studenti che imbrogliano mentre studiano medicina e che ora praticano complicati interventi sui loro pazienti. Gli anziani ed altri sono vittime di imbroglioni, con conseguenti perdite dei loro risparmi o della loro casa. Una tale disonestà e mancanza di integrità si fondano sempre sulla cupidigia, l'arroganza e la mancanza di rispetto. In Proverbi leggiamo: «Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi». Mormon, parlando dei Lamaniti convertiti, conosciuti come il popolo di Anti-Nefilei, scrisse: «Ed essi facevano parte del popolo di Nefi ed erano anche annoverati fra il popolo che apparteneva alla Chiesa di Dio, e si distinguevano per il loro zelo verso Dio e anche verso gli uomini, poiché erano perfettamente onesti e integri in ogni cosa, ed erano fermi nella fede in Cristo fino alla fine». Circa 30 anni fa, mentre lavoravo nel mondo degli affari, stavo camminando all'interno dell'aeroporto O'Hare a Chicago con alcuni soci in affari. Uno di questi uomini aveva appena venduto la sua compagnia per decine di milioni di dollari. In poche parole, non era certo povero. Avvicinandosi ad un distributore di giornali, questo individuo infilò un quarto di dollaro nel distributore e aprì lo sportello del contenitore dei quotidiani e iniziò a distribuire giornali non acquistati ad ognuno di noi. Quando mi passò uno dei giornali, misi un quarto di dollari nel distributore cercando di non offendere. Lo scherzai dicendo: «Jim, per 25 centesimi non posso serbare la mia integrità, per un dollaro forse, ma per 25 centesimi no». Vedete, mi ricordai bene l'esperienza dei 3 asciugamani e di una Hudson del 1941 quasi distrutta. Pochi minuti dopo ripassammo davanti allo stesso distributore di giornali. Notai che Jim si era momentaneamente allontanato dal gruppo e stava inserendo quarti di dollaro nel distributore. Vi ho raccontato questo avvenimento non per dipingermi quale esempio di onestà, ma solo per enfatizzare le lezioni di tre asciugamani e di un giornale da 25 centesimi. Non vi sarà mai onestà nel mondo degli affari, nelle scuole, nelle case o in alcun altro luogo, fino a che non vi sarà onestà nel cuore. Lezioni importanti e durature spesso sono insegnate attraverso semplici esempi, forse semplici quanto tre asciugamani o un giornale da 25 centesimi. Mi chiedo come sarebbe il mondo se nella casa, ad una giovane età, fossero insegnate semplici lezioni d'onestà, lezioni semplici come ama il tuo prossimo come te stesso e tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Mi chiedo dove sarebbero oggi migliaia di impiegati disoccupati senza pensione se qualche uomo d'affari avesse avuto esperienze quali quelle di tre asciugamani e di un giornale da 25 centesimi. L'onestà è alla base della vera vita cristiana. Per i santi degli ultimi giorni, l'onestà è un importante requisito per entrare nel sacro tempio del Signore. L'onestà è sottintesa nelle alleanze che stipuliamo nel tempio. Ogni domenica, quando prendiamo i sacri emblemi della carne e del sangue del Salvatore, rinnoviamo le nostre principali e sacre alleanze che includono l'onestà. Quali santi degli ultimi giorni, abbiamo il sacro obbligo non solo di insegnare il principio dell'onestà, ma anche di viverlo, magari con esempi semplici, quali tre asciugamani e un giornale da 25 centesimi. L'onestà dovrebbe essere fra i più importanti valori che governano la nostra vita quotidiana. Quando siamo fedeli ai sacri principi dell'onestà e dell'integrità, siamo fedeli al nostro credo e siamo fedeli a noi stessi. La mia preghiera è che noi, quali santi degli ultimi giorni, possiamo essere annoverati fra le persone più oneste del mondo. Possa di noi essere detto, come fu per il popolo di Antinefilei, che siamo perfettamente onesti e integri in ogni cosa, fermi nella fede in Cristo fino alla fine. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Svolgendo questo incarico, mi sono fatta dei nuovi amici. Questa è Eliza. Insieme cantiamo gli inni della primaria. Guardate Lucas e sua sorella Kira. Lucas sta imparando gli articoli di fede in spagnolo. Caitlin è piuttosto timida, ma curiosa. Quando sono andata alla sua classe della primaria, mi ha chiesto: quanti anni hai? Mi sono seduta vicino a Martha in primaria e lei mi ha abbracciato. Avete notato le luci nei volti di questi bambini? Chi sono i bambini nella vostra casa o nel vostro vicinato? Guardateli, pensate a loro. Il Salvatore ci insegna che per entrare nel regno di Dio dobbiamo essere come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore. Eppure, malgrado dei bambini pieni di fede vengano a noi, essi affrontano le difficoltà di un mondo decaduto. Che cosa ci vuole per aiutare questi bambini a conservare nei loro occhi la luce della fede? Sappiamo che nella vita di un bambino nulla può sostituirsi a una retta famiglia, ma nel mondo odierno i bambini avranno bisogno non solo di devoti padre e madre, ma della protezione, degli insegnamenti e dell'amore di tutti noi. Fratelli e sorelle, proteggere i bambini significa offrire loro un ambiente che invita lo spirito nella loro vita, che poi conferma la sua esistenza nei loro cuori. Ciò elimina automaticamente qualsiasi forma di indifferenza, negligenza, abuso, violenza o sfruttamento. E mentre le condizioni di depravazione diventano più serie, dobbiamo anche proteggere i nostri bambini da altre situazioni dannose, come le aspettative troppo elevate o troppo basse, l'eccessiva indulgenza, i troppi impegni e l'egocentrismo. Qualsiasi estremo offusca la capacità di un bambino di individuare lo Spirito Santo, confidare in Lui ed essere guidato. I bambini sono aperti ai principi del Vangelo più che in qualsiasi altro momento, e proteggere la fanciullezza rappresenta un'opportunità unica di insegnare ai bambini a scegliere il giusto e rafforzarli in questo. È facile sapere cosa insegnare. Le scritture e i nostri profeti sono chiari circa le cose da insegnare ai nostri figli. Nefi lo riassunse in questo versetto: e noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figliuoli possano sapere a quale fonte rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Sapendo di dover insegnare di Cristo e del suo Vangelo, come lo facciamo? Iniziamo seguendo il consiglio dei nostri profeti e dedicando del tempo nelle nostre famiglie per tenere la preghiera familiare, lo studio delle scritture e la serata familiare. Abbiamo sentito quel consiglio così tante volte che sembra troppo semplice? Oppure siamo tanto impegnati che aggiungere anche solo una cosa sembra troppo complicato? Vi attesto che anche se l'adorazione in famiglia sembra poco efficace, la sola obbedienza apre le finestre del cielo e invita alle benedizioni del Signore. Infatti, l'obbedienza personale e l'esempio in ogni aspetto della nostra vita sono la suprema lezione evangelica per i nostri figli. Quindi studiate, imparate e applicate il Vangelo. Non possiamo insegnare i principi che non conosciamo e che non osserviamo. I bambini possono discernere chi siamo e cosa c'è nel nostro cuore più velocemente di quanto pensiamo. Quindi amiamo i bambini. Ricordo di essermi sentita amata da bambina e grazie a questo è stato facile per me credere che anche il Salvatore mi amava. I figli prosperano in una casa in cui i genitori comprendono il loro sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine. Ma tutti possiamo essere d'aiuto. Notate i bambini che vi stanno intorno e imparate i loro nomi. Poi invitateli a parlare, ascoltateli, incoraggiateli, guidateli, rafforzateli, serviteli e rendete testimonianza. Il vostro amore potrà contribuire a portare a un bambino all'amore del Salvatore. Vasily è un bambino che trascorre molto tempo per le strade e non è sostenuto dai genitori nella sua ricerca della verità. Egli ha trovato un piccolo ramo della chiesa nella sua città e ha partecipato a ogni evento che si teneva in chiesa. Ha anche portato in chiesa i 3 fratelli più piccoli e altri amici si sono uniti a lui in primaria. Infatti, per un certo periodo, la primaria più grande della zona era formata da questi bambini che non sono membri della Chiesa. Essi erano attratti dalla verità e la luce del Vangelo cominciò a riflettersi sui loro volti. Erano ben accolti, protetti, istruiti e amati da tutti i membri di quel piccolo ramo, inclusi i giovani adulti, i missionari, gli insegnanti e i dirigenti del sacerdozio. Pensate ai bambini del vostro vicinato o alla classe della primaria. Chi sono i bambini del vostro rione o ramo? Ce n'è uno che, come Vasily, ha bisogno di voi? Quando penso dei bambini come loro, trago grande speranza dal resoconto della visita del Salvatore in questo continente. Ricordate che prima dell'apparizione del Salvatore c'erano state tempeste, terremoti, incendi, trombe d'aria e 3 giorni di profonda oscurità. Spesso ho pensato ai bambini che avevano vissuto quelle esperienze. Posso solo immaginare la paura e la preoccupazione nel cuore dei genitori. Poi apparve il Salvatore e comandò alla moltitudine che gli fossero portati i loro bambini. Di certo quei genitori dovevano essere ansiosi di portare i loro figli al Salvatore. Poi osservarono mentre il Salvatore pianse per loro e li benedisse a uno, pregò il Padre per loro e chiamò gli angeli perché li istruissero. Questo racconto mi ricorda che è il Salvatore che ci protegge, che Egli è il supremo insegnante e l'eterna fonte di amore e guarigione. Proprio perché l'oscurità ci circonda in questi tempi, anche a noi è comandato di portare i nostri bambini al Salvatore. E come ci rammenta l'anziano Ballard, noi siamo coloro che Dio ha chiamato a circondare i bambini di oggi con l'amore e con il fuoco della fede e con la consapevolezza di chi essi sono. Fratelli e sorelle, come madre e dirigente della primaria, so che quest'opera con i bambini non è facile. Proteggere, insegnare e amare i nostri bambini può essere impegnativo, spesso scoraggiante, a volte faticoso, e talvolta i frutti dei nostri sforzi ritardano. Ma proprio perché non è facile portare i bambini al Salvatore, dobbiamo noi stessi andare a Lui. Man mano che cercheremo Lui e il Suo Spirito perché ci aiuti, vedremo un miracolo. Riconosceremo che i nostri cuori stanno cambiando e che anche noi stiamo diventando sottomessi, miti, umili, pazienti, pieni d'amore. Anche noi comprenderemo, rifletteremo la luce del Vangelo nel nostro volto, anche noi comprenderemo queste parole del Salvatore, e chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me. Amo il Salvatore e porto testimonianza del suo potere redentore per me e per voi e per i nostri figli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is the 176th semi-annual General Conference of the Church of Jesus.
Stiamo trasmettendo la 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Children in pure faith proclaim.
I bambini dichiarano con pura fede: noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Spesso noi adulti non percepiamo il potere di questa semplice dichiarazione. Satana è il nemico di ogni forma di rettitudine. Egli crea dubbi riguardo alla natura della divinità e alla nostra relazione con loro. Gesù Cristo profetizzò che negli ultimi giorni persino gli eletti sarebbero stati ingannati. Considerate i tre modi con i quali Lucifero pone trappole e insidie per prendere i santi di Dio. La trappola della falsa inadeguatezza. Una giovane fedele non si sente in grado di portare a termine ciò che gli altri si aspettano da lei. A casa e a scuola ella viene raramente lodata, ma spesso criticata. I mezzi di comunicazione le dicono che non è abbastanza bella o intelligente. Ogni giorno questa sorella retta si chiede se è degna dell'amore del Padre Celeste, del sacrificio espiatorio del Salvatore o della guida costante dello Spirito. La trappola dell'esagerata imperfezione. perfezione. Un fantastico missionario sente di non riuscire a raggiungere le aspettative di Dio verso di lui. Nella sua mente, questo degno anziano si immagina un austero Padre Celeste legato ad una irrevocabile giustizia, un Salvatore in grado di cancellare le trasgressioni degli altri, ma non le sue, ed uno Spirito Santo non disposto ad accompagnare una persona imperfetta. La trappola dell'inutile rimorso. Una donna di mezza età ed una madre devota, un'amica affettuosa, un fedele membro della Chiesa ed una regolare frequentatrice del Tempio. Ma nel suo cuore questa sorella non riesce a perdonarsi per i peccati commessi anni prima, dei quali si è pentita e ha già pienamente risolto con i dirigenti della Chiesa. Ella dubita che la sua vita sarà mai accettata dal Signore e ha perso la speranza di vivere la presenza del Padre Celeste. Se voi avete dei sentimenti simili a quelli di questi buoni santi, vi invito a divenire come dei piccoli fanciulli e di sentire di nuovo il grande e meraviglioso amore manifestato dal Padre e dal Figlio con la venuta del Redentore nel mondo. Una fede simile a quella dei bambini nell'amore perfetto del Padre Celeste e di Gesù Cristo reciderà le trappole di Satana sull'inadeguatezza, sull'imperfezione e sul rimorso. I proverbi insegnano che come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Posso suggerirvi, in aggiunta alla preghiera costante e allo studio delle scritture, a frequentare la Chiesa e il Tempio, 5 cambiamenti per i vostri pensieri e il cuore per provare più abbondantemente il tenero amore di Dio. Primo, consideratevi figli di un amorevole Padre nei cieli. I nostri bambini cantano con sicurezza: sono un figlio di Dio, lui mi mandò qua giù. I bambini piccoli sentono e conoscono ciò che voi forse avete dimenticato. Voi siete figli e figlie di un amorevole Padre Celeste, creati a sua immagine e di immenso valore, così immenso che Gesù Cristo diede la sua vita per voi. Dio Padre è misericordioso e ha un amore infinito verso di voi nonostante i vostri errori. Solo la voce di Satana vi vorrà far sentire di nessun valore. Al contrario, lo Spirito Santo vi farà sentire la tristezza secondo Dio, portandovi al pentimento in modo tale da riempire la vostra anima con la speranza di un cambiamento. Quando vi sentirete inutili, ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. Astenetevi dal pensare o dal dire ripetutamente parole negative riguardo a voi. C'è una grande differenza fra umiltà e umiliazione. Scoprite ed usate i vostri personali talenti invece di soffermarvi sulle debolezze. Secondo, affidate i vostri fardelli a Gesù Cristo. Quando vi sentite oppressi dalle aspettative e dalle difficoltà, non combattete la battaglia da soli. Seguite l'esempio dei bambini e mettetevi in ginocchio a pregare. Gesù Cristo ci ha comandato: guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete. Il dubbio, la paura e le preoccupazioni indicano che abbiamo posto i fardelli e l'ansietà della vita interamente su di noi. Quando vi sentite oppressi dal pensiero di non essere adeguati, dite con sicurezza: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi, mentre fate di buon animo tutto ciò che è in vostro potere, potete essere certi che il Signore farà il resto e che tutto andrà bene. Il Signore ha promesso: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Nel gettare i vostri pesi sull'Eterno, sentirete la pace dello Spirito. Terzo, perdonatevi i vostri peccati e imperfezioni. Il Padre Celeste non si aspetta che diventiate completamente perfetti in questa vita. Egli sapeva che i suoi figli avrebbero sbagliato mentre imparavano dall'esperienza della mortalità. Ma Dio ha tanto amato il mondo che il suo piano di felicità ha fornito un Salvatore misericordioso. Gesù disse: io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. Iniziate col perdonare voi stessi e poi tutti gli altri. Se Dio non ricorderà i peccati di cui vi siete pentiti, perché dovremmo farlo noi? Evitate di sprecare tempo ed energie rivivendo il passato. Per perdonare voi stessi e gli altri dovete confidare nell'espiazione di Gesù Cristo. Il profeta Zenoch pregò: Tu sei adirato, o Signore, con questo popolo, perché non vuol comprendere la misericordia che hai concesso loro a motivo di tuo figlio. Il nostro Padre Celeste è rattristato quando limitiamo il potere del sacrificio espiatorio di suo figlio. Esercitando la fede in Gesù Cristo, potete spazzare via la vostra colpa. Se il senso di colpa rimane dopo un sincero pentimento, fidatevi dei vostri dirigenti del sacerdozio quando essi dichiarano che siete puri. Quarto, rafforzate la speranza della vita eterna. Se immaginate che i vostri peccati precedenti, le debolezze personali e le scelte sbagliate vi impediranno di ricevere tutte le benedizioni di Dio, considerate l'esperienza di Alma il Vecchio. Riferendosi agli anni nei quali era sacerdote immorale del malvagio re Noè, Alma mise: io stesso fui preso in trappole e feci molte cose che erano abominevoli agli occhi del Signore, che mi causarono un doloroso pentimento. Nonostante ciò, il pentimento di Alma fu così completo e l'espiazione di Cristo così infinita che Alma divenne un profeta e gli venne promessa la vita eterna. Nel fare il vostro meglio per essere obbedienti e penitenti, anche voi potete ottenere un posto nel Regno Celeste tramite l'espiazione e la gloria di Gesù Cristo. Quinto, cercate ogni giorno la gioia. Una delle fonti di gioia è il servizio, perché quando siete occupati ad aiutare gli altri avete meno tempo per soffermarvi sulle vostre mancanze. Il Signore insegnò saggiamente: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor di me e del Vangelo la salverà. Proverete una gioia maggiore se sradicherete il pessimismo degli adulti e lo sostituirete con l'ottimismo dei bambini. L'ottimismo è una virtù che ci permette di vedere l'amorevole mano di Dio nei particolari della nostra vita. Uno dei miei inni preferiti consiglia: guarda tutto quanto ciò che Dio ti die. Rendo testimonianza del Padre Celeste, che con grande e meraviglioso amore si avvicina ai suoi figli, ad ognuno di loro, di Gesù Cristo, il quale è potente per salvarci dalla nostra inadeguatezza, imperfezioni e peccati, dello Spirito Santo, che accompagnerà l'anima imperfetta purché penitente. A voi, santi fedeli e degni, che lottate con le trappole del diavolo in questi ultimi giorni, possa Dio accordarvi che i vostri fardelli siano leggeri tramite la gioia in suo Figlio, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brothers and sisters,
miei cari amati fratelli e sorelle, grazie per la vostra fede, la vostra devozione e il vostro amore. Abbiamo l'enorme responsabilità di essere ciò che il Signore desidera che siamo e di fare quello che Egli desidera che facciamo. Siamo parte di un grande movimento, il raduno della dispersa Israele. Oggi parlerò di questa dottrina perché ha un'importanza eccezionale nel piano eterno di Dio. Nell'antichità, il Signore promise a padre Abramo di rendere la posterità di questi un popolo eletto. Nelle scritture ci sono riferimenti a questa alleanza, che comprende le promesse che il figlio di Dio sarebbe stato del lignaggio di Abramo, che sarebbero state ereditate certe terre, che le nazioni e i popoli della terra sarebbero stati benedetti attraverso il suo seme e altro. Benché alcuni aspetti di tale alleanza si siano già adempiuti, il Libro di Mormon ci insegna che l'alleanza di Abramo si compirà solo in questi ultimi giorni. E suppone l'accento anche sul fatto che noi facciamo parte del popolo dell'alleanza del Signore. Noi abbiamo il privilegio di avere una parte attiva nell'adempimento di queste promesse. Che entusiasmante, che momento entusiasmante per vivere. Discendendo da Abramo, le tribù dell'antica Israele avevano accesso all'autorità sacerdotale e ai benefici legati al Vangelo, ma alla fine il popolo si ribellò. La gente uccise i profeti e fu punita dall'Eterno. 10 tribù furono portate prigioniere in Assiria, così si perse traccia di loro nei documenti umani. Ovviamente le 10 tribù non sono perse per il Signore. Le due tribù rimanenti, dopo un breve periodo, furono portate prigioniere a Babilonia a causa della loro ribellione. Quando ritornarono, furono favorite dal Signore, ma ancora una volta non gli resero onore. Esse lo rigettarono e lo calunniarono. Un padre affettuoso, ma addolorato, proferì: «Io vi disperderò fra le nazioni», cosa che fece fra tutte le nazioni.
La promessa
divina del raduno della dispersa Israele fu altrettanto chiara. Isaia, ad esempio, prevede che negli ultimi giorni il Signore avrebbe mandato veloci messaggeri a questi popoli che erano stati tanto dispersi e saccheggiati. Questa promessa del raduno, intessuta nelle scritture, si adempirà certamente come quelle della dispersione di Israele. Prima della sua crocifissione, il Signore Gesù Cristo aveva stabilito la sua Chiesa, che comprendeva apostoli, profeti, 70 insegnanti e così via. Il Maestro mandò i suoi discepoli nel mondo a predicare il Vangelo. Dopo un certo tempo, la Chiesa, come l'aveva stabilita il Signore, decadde spiritualmente. Gli insegnamenti furono modificati e le ordinanze furono cambiate. Ci fu una grande apostasia, come era stato previsto da Paolo, che sapeva che l'Eterno non sarebbe venuto se prima non fosse venuta l'apostasia. Questa grande apostasia seguì il modello che aveva posto fine a tutte le dispensazioni precedenti. La prima era occorsa al tempo di Adamo, poi ci furono le dispensazioni di Enoch, Noè, Abramo, Mosè e di altri. Ad ogni profeta era stato divinamente comandato di insegnare la divinità e la dottrina del Signore Gesù Cristo. In ogni epoca, questi insegnamenti avevano lo scopo di aiutare il popolo, ma la disobbedienza di questo portava all'apostasia. Pertanto, tutte le dispensazioni precedenti furono limitate come durata e diffusione. Furono limitate nel tempo, poiché ognuna terminò con l'apostasia, e furono limitate come diffusione, perché erano circoscritte a piccole parti del pianeta Terra. Era quindi necessaria una restaurazione completa. Dio Padre e Gesù Cristo chiamarono Joseph Smith come profeta di questa dispensazione. Tutti i poteri divini delle dispensazioni precedenti dovevano essere restaurati mediante lui. Questa dispensazione della pienezza dei tempi non sarebbe stata limitata come durata e diffusione, non sarebbe terminata con un'apostasia e avrebbe riempito il mondo. Come profetizzato da Pietro e da Paolo, tutte le cose dovevano essere restaurate in questa dispensazione. Deve dunque avvenire, come parte di questa restaurazione, il tanto atteso raduno della dispersa Israele. Esso è un preludio necessario alla seconda venuta del Signore. Questa dottrina del raduno è uno degli insegnamenti importanti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore ha dichiarato: «Vi do un segno che io raccoglierò dalla sua lunga dispersione il mio popolo, o casato di Israele, e stabilirò di nuovo la mia Sion fra loro». La venuta alla luce del Libro di Mormon è un segno per il mondo intero che il Signore ha cominciato a radunare Israele e ad adempiere le alleanze che fece ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi non solo insegniamo questa dottrina, ma vi prendiamo parte, aiutando a radunare gli eletti di Dio da entrambi i lati del velo. Il libro di Mormon è fondamentale in questa opera. Dichiara la dottrina del raduno, fa sì che la gente conosca meglio Gesù Cristo, creda al suo Vangelo e si unisca alla Chiesa. Di fatto, se non ci fosse il libro di Mormon, il raduno promesso di Israele non avverrebbe. Per noi il nome onorato di Abramo è importante, tanto è vero che è menzionato in più versetti scritturali della restaurazione di quanto non lo sia nella Bibbia. Abramo è collegato a tutti i fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ai nostri giorni il Signore ribadì l'alleanza di Abramo al profeta Joseph Smith. Nel Tempio riceviamo le nostre benedizioni come seme di Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa dispensazione della pienezza dei tempi fu prevista da Dio come il momento per radunare sia in cielo sia sulla terra. Pietro sapeva che dopo un periodo d'apostasia ci sarebbe stata una restaurazione. Egli, che era stato con il Signore sul monte della trasfigurazione, dichiarò: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, che il cielo deve tenere accolti fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio. In tempi moderni, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni furono mandati dal Signore con le chiavi del suo regno e una dispensazione del Vangelo per gli ultimi tempi e per la pienezza dei tempi, nei quali radunerà tutte le cose in una, sia quelle che sono in cielo che quelle che sono sulla terra. Nel 1830 il profeta Joseph Smith fu istruito da un messaggero celeste di nome Elias, che deteneva le chiavi per realizzare la restaurazione di tutte le cose. 6 anni dopo fu dedicato il Tempio di Kirtland. Dopo che il Signore accettò la Santa Casa, si presentarono dei messaggeri celesti con le chiavi del sacerdozio. Apparve Mosè e consegnò le chiavi del raduno di Israele dalle 4 parti della terra e per condurre le 10 tribù dal paese del nord. Dopo di questo, apparve Elias e consegnò la dispensazione del Vangelo di Abramo, dicendo che in noi e nella nostra posterità tutte le generazioni dopo di noi sarebbero state benedette. Giunse poi il profeta Elia, che proclamò: ecco, è pienamente arrivato il tempo di cui fu parlato per bocca di Malachia, il quale attestò che egli, Elia, sarebbe stato mandato prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore, per volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai padri, per timore che la terra intera sia colpita da maledizione. Questi eventi avvennero il 3 aprile 1836, adempiendo in questo modo la profezia di Malachia. Le chiavi sacre di questa dispensazione furono restaurate. Misericordiosamente, l'invito a venire a Cristo può anche essere esteso a coloro che morirono senza una conoscenza del Vangelo. Parte della loro preparazione richiede degli sforzi terreni da parte di altre persone. Noi raccogliamo alberi genealogici, compiliamo gruppi familiari e facciamo il lavoro di tempio per procura al fine di riunire gli individui al Signore e alla loro famiglia. Sulla terra il lavoro missionario è indispensabile per il raduno di Israele. Il Vangelo doveva per prima cosa essere portato alle pecore perdute della casa di Israele. Di conseguenza, i servi del Signore si sono spinti innanzi a proclamare la restaurazione. In molte nazioni i nostri missionari hanno cercato i dispersi di Israele, li hanno cacciati nelle fessure delle rocce, li hanno pescati come nei tempi antichi. La scelta di venire a Cristo non è una questione di ubicazione fisica, bensì di impegno individuale. Gli uomini possono essere portati alla conoscenza del Signore senza che lascino la terra natia. È vero che agli albori della Chiesa la conversione spesso implicava anche la migrazione, ma ora il raduno avviene in ogni nazione. Il Signore ha decretato di rendere stabile Sion in ogni reame in cui Egli ha dato ai Suoi santi nascita e nazionalità. Le Scritture predicono che gli uomini saranno radunati in patria, nelle terre della loro eredità, e saranno stabiliti in tutte le loro terre di promessa. Ogni nazione è un luogo di raduno per il proprio popolo. Il luogo di raduno per i santi brasiliani è il Brasile. Il luogo di raduno per i santi nigeriani è la Nigeria. Il luogo di raduno per i santi coreani è la Corea, e così via. Sion è la pura di cuore. Sion è ovunque ci sono santi retti. Ora le pubblicazioni, le comunicazioni e le congregazioni sono tali che quasi tutti i fedeli hanno accesso alla dottrina, alle chiavi, alle ordinanze, alle benedizioni evangeliche, a prescindere da dove vivano. La sicurezza spirituale dipenderà sempre da come una persona vive, non da dove vive. I santi di tutta la terra possono rivendicare le stesse benedizioni al Signore. Questa opera dell'Onnipotente è vera. Egli vive. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa, restaurata per compiere il suo destino divino, tra cui il promesso raduno di Israele. Il presidente Gordon B. Hinckley è il profeta di Dio per i nostri giorni. Di questo io rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra sincera gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto. Dopo il mio intervento, il coro canterà «Grati o Santo in cor cantiam». La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Shamway, del 70, e la conferenza si aggiornerà alle 2 questo pomeriggio. Miei cari fratelli e sorelle, prima tratterò una questione personale. Il Presidente della Chiesa appartiene all'intera Chiesa. La sua vita non è sua. La sua missione è di servire. Adesso, come tutti voi sapete, ho una certa età avanzata. Ho già compiuto 97 anni l'ultimo giugno. Ho saputo da diverse fonti che ci sono state molte congetture sul mio stato di salute. E io voglio chiarire le cose. Se resisterò ancora qualche mese, avrò servito più a lungo dei precedenti presidenti della Chiesa. Non lo dico per vantarmi, ma per dimostrare la mia gratitudine. Lo scorso gennaio ho subito un intervento importante. È stata un'esperienza fastidiosa, terribile, soprattutto per uno che non è mai stato in ospedale come paziente prima. Poi si doveva decidere se sottopormi a ulteriori trattamenti. E io ho scelto di farli. I dottori hanno definito i risultati miracolosi. So che i risultati favorevoli sono il risultato di molte preghiere in mio favore. Vi sono profondamente grato per questo. Il Signore mi ha permesso di vivere. Non so ancora per quanto tempo, ma a prescindere dal tempo accordatomi, continuerò a fare del mio meglio per svolgere i miei compiti. Non è facile presiedere una chiesa grande e complessa come questa. Non sfugge nulla all'attenzione della prima presidenza. Nessuna decisione importante o utilizzo di fondi viene fatto senza la sua approvazione. La responsabilità e lo stress sono grandi, ma andremo avanti finché il Signore vorrà. Come ho detto lo scorso aprile, siamo nelle sue mani. Io sto bene, la mia salute è abbastanza buona. Ma quando sarà il momento di avere un successore, la transizione sarà semplice secondo il volere di colui a cui appartiene questa Chiesa. Quindi procediamo con fede. E questo è il tema di cui vorrei parlarvi questa mattina, la fede. Dall'inizio questa Chiesa è avanzata tramite la fede. La fede era la forza del profeta Joseph Smith. Sono grato per la fede che lo portò a pregare nel bosco. Sono grato per la fede che ebbe per tradurre e pubblicare il Libro di Mormon. Sono grato che si sia rivolto al Signore in preghiera, la cui risposta fu il conferimento del sacerdozio di Aronne di Melchisedec. Sono grato che egli abbia organizzato la Chiesa con fede e ne abbia stabilito il corso. Lo ringrazio per il dono della sua vita a testimonianza della veridicità di questa opera. La fede fu il potere che mosse Brigham Young. Spesso rifletto sulla fede straordinaria che egli esercitò per portare un vasto numero di persone a stabilirsi nella valle del Lago Salato. Egli sapeva poco della zona, non l'aveva mai vista, se non in visione. Non sapeva quasi nulla del suolo, penso almeno, dell'acqua o del clima. O se conosceva qualcosa, conosceva molto molto poco. Eppure quando la vide per la prima volta, disse senza esitazione: questo è il posto giusto, andiamo. E così è stato con ogni presidente della Chiesa. Davanti all'opposizione terribile, essi sono andati avanti con fede. Che si trattasse di grilli che distruggevano i loro raccolti, di siccità o di gelate tardive, di persecuzioni da parte del governo federale o, più recentemente, di un urgente bisogno di mandare aiuti umanitari alle vittime dello tsunami o dei terremoti o di inondazioni in diversi luoghi, è sempre stata la stessa cosa. I magazzini del benessere si sono svuotati, milioni di dollari sono stati inviati ai bisognosi, a prescindere dalla loro appartenenza alla Chiesa, e tutto è stato fatto con fede. Quest'anno ricorre un importante anniversario nella storia di questa Chiesa. È il 150° anniversario dell'arrivo delle compagnie di carrette a mano di Willie e Martin e delle carovane di Hunt e Hodgett che li accompagnarono. È stato scritto molto a questo riguardo e non ho bisogno di scendere nel dettaglio. Tutti voi conoscete la storia. Basti dire che coloro che cominciarono il lungo viaggio dalle isole britanniche alla valle del grande lago salato lo fecero con fede. Avevano poco, non avevano quasi alcuna conoscenza di cosa stavano per intraprendere, ma andarono avanti, iniziarono il loro viaggio con grandi aspettative. Tali aspettative gradualmente diminuirono man mano che andavano verso ovest. Quando cominciarono il faticoso viaggio dopo il fiume Platte e lungo la valle del fiume Sweetwater, la fredda mano della morte fece le sue vittime. Il loro cibo era razionato, i loro buoi morivano, i carretti si rompevano e avevano coperte e vestiti inadeguati. Arrivarono anche le tempeste. Cercarono un rifugio ma non lo trovarono. Le bufere infuriarono attorno a loro. Morirono letteralmente di fame. Molti morirono e furono seppelliti nel suolo ghiacciato. Fortunatamente furono superati da Franklin D. Richards mentre tornava dall'Inghilterra. Egli aveva un carro leggero trainato da cavalli e poteva viaggiare molto più velocemente. Li precedette nella valle. Accadde proprio in questo periodo dell'anno. Si stava svolgendo una sessione della conferenza generale. Quando Brigham Young ricevette le notizie, si alzò immediatamente davanti alla congregazione e disse: comunicherò ora ai fedeli l'argomento dei discorsi che saranno tenuti dagli anziani oggi e durante la conferenza. Ed è questo: il 5 ottobre 1856 molti nostri fratelli e sorelle si trovano nelle praterie con i loro carretti e probabilmente molti sono a più di 1000 chilometri da questo posto. E devono essere portati qui. Dobbiamo mandare loro assistenza. L'argomento di discorsi sarà quindi: portateli qui. Voglio che i fratelli che potrebbero parlare capiscano che il loro testo è costituito da questo popolo nelle praterie e l'argomento per questa comunità è di andarli a prendere e portarli qui prima dell'inverno. Oggi stesso parlerò con i vescovi. Non aspetterò sino a domani o al giorno dopo per avere 60 buoni tiri di muli e 12 o 15 carri. Non voglio inviare buoi, voglio buoni cavalli e muli. Ce ne sono in questo territorio e dobbiamo averli. Oltre a 12 tonnellate di farina e 40 bravi carrettieri, 60 o 65 pariglie di cavalli o muli da tiro. Vi dirò, disse Brigham Young, che tutta la vostra fede, religione e professione di religione non salverà una sola anima tra voi nel regno celeste del nostro Dio, a meno che non obbediate ai principi che vi ho esposto. Andate a prendere quella gente che si trova nelle praterie e portatela qui, e badate a quelle cose che definiamo doveri temporali, altrimenti la vostra fede sarà vana. La predicazione che avete udita sarà stata vana, e voi sprofonderete all'inferno, a meno che non date ascolto alle cose che vi dico. Subito furono offerti cavalli, muli e carri robusti, fu portata farina in abbondanza, furono raccolti abiti e coperte calde. In un giorno o due furono caricati i carri e questi si diressero ad est nella neve fitta. Quando i soccorritori incontrarono i santi afflitti, furono come angeli mandati dal cielo. La gente pianse di gratitudine, le persone dei carretti a mano furono trasferite sui carri in modo che potessero viaggiare più velocemente verso la comunità di Salt Lake. 200 morirono, ma un migliaio furono salvati. Tra coloro che si trovavano in atroci circostanze nella prateria c'era la bisnonna di mia moglie. Faceva parte della compagnia di carretti di Hunt. Oggi la tomba di mia moglie nel cimitero di Salt Lake City è rivolta verso la tomba della sua bisnonna, Mary Penfold Globe, che morì tra le braccia della figlia mentre entrava in questa valle l'11 dicembre 1856. Fu sepolta il giorno dopo, il 12 dicembre. In quel viaggio aveva perso 3 dei suoi figli. I piedi di una figlia sopravvissuta erano gravemente congelati. Che storia è questa? È piena di sofferenza e di fame, di freddo e di morte. Parla abbondantemente di fiumi ghiacciati che dovevano essere attraversati, di terribili bufere e della lunga e lenta salita sul Rocky Ridge. Col passare di questo anniversario può essere questa storia dimenticata, ma si spera che venga ripetuta per rammentare alle generazioni future le sofferenze e la fede di coloro che ci hanno preceduti. La loro fede è la nostra eredità. La loro fede ci rammenta il prezzo che pagarono per le comodità di cui noi oggi godiamo. Ma la fede non si dimostra solo nei grandi eventi eroici, come l'arrivo dei carretti a mano dei pionieri. Si dimostra anche negli eventi piccoli ma significativi. Lasciate che ve ne racconti almeno uno. Quando il tempio di Mantai nello Utah era in costruzione circa 120 anni fa, George Francis Paxman era il falegname che si occupava delle rifiniture. Lui e la moglie Martha avevano un figlio e ne aspettavano un secondo. Mentre posava uno dei pesanti portali del tempio, a George uscì un'ernia strozzata. Fu un dolore terribile. Martha lo pose su un carro e lo portò alla città di Nephi, dove lo mise su un treno che lo portò a Provo. Là egli morì. Lei, non volendosi risposare, rimase vedova per 62 anni, mantenendosi facendo la sarta. Ora lasciate che divaghi da questa storia per dirvi che quando mi fidanzai con mia moglie, le diedi un anello. Quando ci sposammo, le diedi una fede nuziale. L'indossò per anni. Poi un giorno notai che li aveva tolti e che aveva messo questa fede nuziale d'oro al loro posto, al dito. Era appartenuta a sua nonna, Martha Elizabeth Evans Paxman. L'anello le era stato dato da suo marito, George, che morì nel modo che vi ho descritto. Un giorno di primavera Martha stava svolgendo i lavori domestici. Aveva portato tutti i mobili fuori di casa per dare una bella pulita. Mentre scuoteva l'imbottitura di paglia del materasso, guardò giù e vide che non aveva più l'anello al dito. Guardò ovunque con attenzione. Era l'unico ricordo materiale del suo amato marito. Frugò con le dita tra la paglia del materasso, ma non riuscì a trovare l'anello. Si mise a piangere in ginocchio e pregò intensamente affinché il Signore l'aiutasse a trovare l'anello. Quando aprì gli occhi, guardò verso il basso e lo vide. Ora la tengo nelle mie mani, è troppo piccola affinché tutti voi la possiate vedere. È di oro a 18 carati, è vecchia, rigata e piegata, ma rappresenta la fede di una vedova che supplicò il Signore quando era al limite. Tale fede porta ad agire. È la radice della speranza e della fiducia. È il tipo di semplice fede di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno. L'avanzare di questa grande causa ha accresciuto la fede in ciò di cui abbiamo maggior bisogno. Senza di essa il lavoro ristagnerebbe. Con essa nessuno può fermarne il progresso. Il Salvatore disse: se avete fede quanto un granel di senape, potrete dire a questo monte: passa di là qua, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Al figlio Helaman, Alma dichiarò: predica loro il pentimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Insegna loro ad umiliarsi e ad essere miti ed umili di cuore. Insegna loro a resistere a ogni tentazione del diavolo con la loro fede nel Signore Gesù Cristo. Possa il Signore benedirci con la fede nella sua grande causa di cui noi siamo parte. Possa la fede essere come una candela che ci guida con la sua luce nella notte. Possa precederci come una colonna di nuvola durante il giorno. Per questo prego umilmente nel sacro e santo nome di colui che è la forza della nostra fede, il Signore Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven,
nostro Padre nei cieli, esprimiamo la nostra gratitudine dal profondo del nostro cuore per essere stati qui e per aver potuto ascoltare le parole che ci sono state dette, la musica che ci è stata offerta. E ti chiediamo la forza di aiutarci a mettere in pratica nella nostra vita i principi che ci sono stati insegnati. Siamo grati per la restaurazione di questo Vangelo, per il profeta Joseph Smith e per tutti coloro che hanno sacrificato per questo Vangelo. Benedici il nostro presidente e profeta Gordon B. Hinckley. Ti chiediamo di dargli forza e ti chiediamo di benedirlo con la gioia nel servizio. E benedici i suoi consiglieri e i dodici mentre viaggiano per il mondo. Benedici i nostri missionari mentre si sforzano di portare il mondo alla conoscenza del tuo Vangelo e mentre condividono il messaggio del sacrificio di tuo figlio. Chiediamo a te di stare con noi mentre ci sforziamo di vivere il tuo Vangelo e sii con noi adesso che ci allontaniamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
176. Vi abbiamo trasmesso la 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.